Capitolo quarto. Alexei Alexandrovich, dopo l'incontro con Vronsky sulla scala di casa sua, era andato, come aveva stabilito, all'Opera Italiana. Ci era rimasto per due atti e aveva visto tutti quelli che aveva interesse di vedere. Tornato a casa, esaminò attentamente l'attaccapanni e, notato che il cappotto militare non c'era più, passò, secondo il solito, in camera sua. Ma, contrariamente al solito, non si mise a letto. Passeggiò avanti e indietro per lo studio fino alle 3 di notte. Un senso di rancore verso la moglie, che non aveva voluto rispettare le convenienze e adempiere l'unica condizione impostale, non ricevere in casa sua l'amante, non gli dava pace. Ella non aveva adempiuto la sua richiesta ed egli doveva punirla e dar corso alla sua minaccia, chiedere il divorzio e toglierle il figlio. Egli conosceva tutte le difficoltà collegate a questa faccenda, ma aveva detto che lo avrebbe fatto ed ora doveva mettere in atto la minaccia. La contessa Lidia Ivanovna aveva accennato che questa era la migliore delle soluzioni per il suo caso e negli ultimi tempi la pratica dei divorzi era giunta a un punto di perfezione che Alexei Alexandrovich vedeva la possibilità di superare le difficoltà formali. Inoltre una disgrazia non viene mai sola e l'affare della sistemazione degli allogeni e quello dell'irrigazione dei campi del governatorato di Zaraisk avevano procurato ad Alexei Alexandrovich tali dispiaceri burocratici che in tutto quest'ultimo tempo egli era stato in uno stato di estrema agitazione. Non aveva dormito tutta la notte e la sua irritazione, con un enorme crescendo, era giunta al mattino agli estremi limiti. Si vestì in fretta e, come se portasse in mano una coppa piena di fiele e temesse di versarla e di perdere insieme col fiele l'energia necessaria per la spiegazione con la moglie, andò da lei non appena seppe che si era alzata. Anna, che credeva di conoscere bene suo marito, fu sorpresa dal suo aspetto quando egli entrò. La fronte era corrugata, gli occhi guardavano torvi in avanti, evitando lo sguardo di lei. La bocca era come sigillata dalla durezza e dallo sprezzo. Nell'andatura, nei gesti, nel tono della voce, c'erano una decisione e una fermezza quali la moglie non aveva mai visto in lui. Entrò nella stanza e, senza salutarla, si diresse diritto verso lo scrittoio e, afferrate le chiavi, aprì il cassetto. «Che vi occorre?» gridò lei. «Le lettere del vostro amante», egli disse. «Non sono qui», ella disse chiudendo il cassetto, ma da questo gesto egli capì che aveva indovinato giusto e, respinta rudemente la mano di lei, afferrò rapido il portafogli nel quale sapeva che la metteva le carte più interessanti. Ella fece per strapparglielo di mano, ma egli la respinse. «Sedete, devo parlarvi», disse, mettendosi il portafogli sotto il braccio e stringendolo così forte col gomito da sollevar la spalla. Ella lo guardava sorpresa e spaventata. «Vi ho detto che non vi avrei mai permesso di ricevere il vostro amante in casa mia. Avevo bisogno di vederlo per...» Si fermò, non trovando nessuna giustificazione. «Non entro nei particolari del perché una donna debba veder l'amante. Io soltanto...» disse, avvampando. La sua villania l'aveva irritata e le aveva dato coraggio. «Possibile che non sentiate come vi sia facile offendermi?» ella disse. «Si può offendere un uomo onesto e una donna onesta, ma dire a un ladro che è un ladro è solo la constatation d'un fait. Questo nuovo tratto di crudeltà non mi era ancora noto in voi. Voi chiamate crudeltà il fatto che un marito lasci la libertà alla propria moglie, dandole l'onesto asilo del suo nome sotto la sola condizione di salvare le convenienze? Questa è crudeltà? È peggiore della crudeltà, questa è vigliaccheria, se volete saperlo!» gridò Anna in uno scoppio di rabbia e, alzatasi, fece per andar via. «No!» gridò lui con la sua voce stridula di un tono più alto del normale e, afferratala con le sue dita grosse per un braccio in maniera così forte da farle restare impressi i segni rossi del bracciale che vi aveva premuto, la costrinse a sedere al suo posto. «Vigliaccheria? Se la volete usare questa parola, vigliaccheria è questo: abbandonare il marito e il figlio per un amante e mangiare il pane del marito.» Ella chinò il capo. Non solo non disse quello che aveva detto all'amante, che era lui suo marito e che il marito era un intruso, non lo pensò neppure. Sentiva tutta la verità che era nelle parole di lui e disse solo, sottovoce: «Voi non potevate definire la mia situazione in modo peggiore di quello che io non la senta. Ma perché dite tutto ciò?»
«Perché lo dico? Perché?»
continuò sempre irritato lui. «Perché lo sappiate. Poiché non avete adempiuto la mia volontà nell'osservare le convenienze, io agirò in modo che questa situazione finisca. Presto, presto finirà, anche se dura così. Ella disse, e di nuovo le lacrime, al pensiero della morte vicina, ora desiderata, le vennero agli occhi. «Finirà più presto di quanto non immaginiate con il vostro amante. Voi avete bisogno di soddisfare una passione carnale. Alexei Alexandrovich, io non dico che questo sia poco generoso, ma è disonesto percuotere chi è a terra. Già, è solo a voi che pensate, ma le sofferenze di un uomo che è stato vostro marito non vi interessano. Per voi è indifferente che tutta la sua vita sia crollata, che egli abbia sofferto. Alexei Alexandrovich parlava così in fretta che si era impappinato e non riusciva in alcun modo a pronunciare la parola sofferto. Aveva finito col pronunciare sofferto. A lei venne da ridere, ma immediatamente ebbe vergogna che qualcosa potesse eccitarle il riso in un momento simile. E per la prima volta, per un attimo, si trasferì in lui. Soffrì il suo dolore e ne ebbe pena. Ma cosa mai poteva dire o fare? Abbassò la testa e tacque. Egli pure tacque per un po' di tempo e poi cominciò a parlare con una voce già meno stridula, con una voce fredda, sottolineando le parole scelte a caso che non avevano nessuna particolare importanza. «Sono venuto a dirvi?» egli disse. Ella lo guardò. «No, mi è parso», pensò, ricordando la espressione del suo viso quando s'era impappinato sulla parola sofferto. «No, può forse un uomo con quegli occhi appannati, con quella presuntuosa calma, sentire qualche cosa?» «Io non posso cambiare nulla», ella mormorò. «Son venuto a dirvi che domani parto per Mosca e non tornerò più in questa casa. E voi avrete notizia delle mie decisioni attraverso l'avvocato, al quale affiderò la pratica del divorzio. Mio figlio andrà da mia sorella», disse Alexei Alexandrovich, ricordando con uno sforzo quel che voleva dire del figlio. «Vi occorre Seriozza per farmi del male», ella disse guardandolo di sotto in su. «Voi non lo amate. Lasciatemi Seriozza». «Eh sì, ho perso anche l'amore per mio figlio, perché la mia avversione per voi ha trascinato insieme anche lui. Tuttavia lo prenderò. Addio». E voleva andar via, ma ora fu lei a trattenerlo. «Alexei Alexandrovich, lasciatemi Seriozza», mormorò lei ancora una volta. «Io non ho altro da dire. Lasciatemi Seriozza fino al mio... Partorirò presto, lasciatemelo». Alexei Alexandrovich si infiammò e, svincolato bruscamente il braccio, uscì dalla stanza in silenzio.